Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali.
Sì.
Accidentali.
Sì.
Omicidio.
Sì.
Suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Cozzi, grazie per la domanda. Ti devo chiedere una consulenza gratuita, perché mi ha detto se ti serve qualcosa.
Ah, sì, non avevo capito.
E gratuita sul mondo suicidio, che mi serve per il mio prossimo libro.
Pensavo mi serve per un mio collega
che vuole
ammazzarsi. Io
Perché tu hai detto le cose molto interessanti una volta sugli aspiranti suicidi seri,
quelli che
lo fanno senza scarpe, quelli che lo fanno e si capisce che è solo una richiesta d'attenzione.
Fatti pagare.
Così come uno
con
dei
le mie battute ha scritto due libri.
Non è
fatti
vero,
pagare.
Adesso mi faccio dare
uno
i dati
sicuro
di vendita prima e poi
te li do io.
No, ci sono sicuramente delle abitudini, tra cui quella un pochino più non la definirei curiosa, perché potrebbe essere irrispettosa, è che chiunque decida di togliersi la vita in uno slancio prende sempre la rincorsa.
Sì.
Se si getta sotto un treno piuttosto che da una parte elevata di un palazzo, eccetera.
Per non avere...
Per darsi coraggio.
Per superare il punto di non ritorno, cioè della serie, per non,
sì,
per non fermarsi.
E diventa anche un elemento discriminante. C'è stata una puntata di CSI,
sì,
prima stagione,
CSI
di
telefilm,
tra l'altro telefilm di chi hanno copiato da noi,
quelli che hanno copiato da noi, in cui dovevano stabilire Grissom, cioè il capo dell'unità di scienze forensi, stabilire se quella morte di quella persona era legata a una precipitazione da spinta, cioè è stato buttato giù o si era tolto la vita, era quanto spazio in centimetri, in metri c'era dal bordo del palazzo, dal fronte del palazzo al luogo della caduta. Praticamente se tu vieni spinto e si tratta di un omicidio, cadi perpendicolarmente molto vicino alla facciata dell'immobile. Se invece ti togli la vita, caschi 2 o 3 metri più in là, perché prendi la rincorsa.
La rincorsa, certo.
Ed è uno dei fatti che viene valutato.
Ma sai che io avrei detto esattamente il contrario: con la spinta finisci più avanti e che invece ti lasci cadere nel vuoto se ti lanci.
No,
faccio bene a farti
a meno studio. Che tu abbia in mente delle situazioni di film o telefilm in cui uno si trova sulla campata del ponte e lì non c'è proprio lo spazio fisicamente, sei
certo,
lì ti lasci andare,
ti
perché
vedere.
Non
A proposito di serie TV, non abbiamo detto che è mancato l'attore di The Wire e di tantissime altre serie TV, è stato trovato morto nella sua casa questo signore che si chiamava Michael K. Williams, credo, giusto? 54enne, ed è morto anche Jean-Paul Belmondo, uno degli attori simbolo della cosiddetta Nouvelle Vague francese, attore straordinario, forse non notissimo ai più giovani perché pochissimo
adesso
attivo
un po' più
negli ultimi 20 anni.
Sì, perché era stato male, quindi
stato male
negli ultimi 20 anni.
Poi diciamo che nella terza età il suo rivale amico Alain Delon è ritornato ancora, perché comunque un suo fascino, anche perché uno era il bello brutto,
sì, certo, Belmondo, certo.
L'altro era il bello un po' angelicato, insomma.
Belmondo, perché poi il suo cognome era Belmondo, vabbè.
Papà faceva il pittore, lui
sì.
Devo dire che peraltro la fama di Belmondo è arrivata con Alain Delon su Borsalino, che è stato un successo assolutamente internazionale. Mi è piaciuto molto perché era una faccia da...
Pazzesco, no? Quelle facce lì che vedi, quelle facce che vedi da bambino e ti restano nel
sono caratteristiche, perché oltretutto lui era uno che al di là di Alain Delon e Borsalino aveva fatto tutto con Lino Ventura.
Io credo prima con la...
commissario,
io
no?
Credo prima con la Ciociara, probabilmente,
sì,
no?
Fatto la Ciociara. E poi ha fatto proprio il mio Ventura con questa faccia invece da cattivo. Tornando a noi, oggi non parleremo nemmeno oggi di delitti, di omicidi, anche se
ci stai graziando, Picozzi.
Sto graziando. Sarà una puntata dedicata alla magia delle parole e a un famosissimo scrittore che si chiama Raymond Queneau, che all'inizio del secolo scorso ha scritto
esercizi di stile.
E saremo oggi, sentiremo 3 passaggi di esercizi di stile. Praticamente tutto è sintetizzabile in un breve racconto di un avvenimento assolutamente banale, come possa essere declinato con accenti diversi, con stili retorici completamente
che
diversi.
Che è perfetto per noi, perché nel nostro caso le parole sono tutto.
Sono
no?
tutto, ma soprattutto è tutto quello che si chiama framing, cioè il modo con cui tu presenti le parole.
Framing, quindi incorniciamento.
Come tu le presenti, le racconti, cambia completamente. Su questo abbiamo pochissima sensibilità. Esiste tra i neuroscienziati un effetto denominato l'effetto Warren Harding, che posso così ridurvi. Ciò chi è bello è anche bravo.
Cioè? Cioè, l'abito fa il monaco.
Che l'abito fa il monaco.
Ah, ecco.
Nel senso,
ne sono
che,
certo io.
Che Warren Harding è stato uno dei presidenti degli Stati Uniti, anzi, a detta dei politici, politologi, forse il più pessimo.
Anche se non si può dire.
Il più pessimissimo.
Il proprio presidente mai avuto. Ma naturalmente era stato un bel giovane, una bella voce profonda. Da anzianotto sembrava uno statista serissimo, totalmente incapace sul piano politico, ma siccome era di bella presenza induceva tutti a fidarsi di lui. E questo è un effetto.
Scusa, ma Ted Bundy ne abbiamo parlato mille volte.
Sì, però lui si camuffava, mentre invece è questo effetto Warren Handy, che è il nostro errore di attribuire a una persona di bell'aspetto, di bella presenza, con caratteristiche empatiche o simpatiche, attribuirgli delle competenze a 360 gradi. Noi abbiamo di questi tempi più che in altri ancora, soprattutto sui social o tramite i social, persone che naturalmente sono brave, esperte in un settore ben preciso, poi diventano tuttologi su qualunque materia.
Certo.
Per cui c'è chi è diventato celebre perché sapeva tutto della camorra e delle mafie, che improvvisamente discetta sul testamento biologico. Che è un po' un salto logico.
Di chi stai parlando? Di Saviano? Stai parlando male di Saviano?
No, assolutamente no. Anche perché ho continuato a dire che non è la persona che dice o fa, e siamo noi che attribuiamo un valore. Direi che più ancora che l'effetto
Warren
Harding,
nel momento che gli accreditiamo la nostra attenzione.
Di questi tempi l'effetto Warren Harding in radio e in televisione ha preso una deriva un po' strana, e l'effetto non è tanto legato soltanto all'aspetto fisico, alla simpatia, ma a chi grida più forte. E naturalmente siamo portati in questa deriva un po' particolare a considerare chi urla e chi parla sopra gli altri come più forte, più capace, più meritevole di attenzione. E a me è capitato anche di verificare situazioni, poi ve ne accennerò una criminale, in cui naturalmente una persona disse alcune cose pubblicamente e innescò la furia omicida di uno stupidotto.
Fermiamoci qui e partiamo con la prima parte della scheda, così introduciamo l'argomento di oggi.
Qui no.
Andiamo.
Il libro si chiama Esercizi di stile e lo scrittore francese Raymond Queneau l'ha pubblicato nel 1947, ispirandosi a un'opera di Erasmo da Rotterdam sull'arte della retorica. La storia è molto semplice, un piccolo episodio di vita quotidiana. Il narratore sale su un autobus nell'ora di punta e ci trova un giovane dal collo lungo e con in testa un cappello dove al posto del nastro decorativo c'è una cordicella. Il giovane si arrabbia con la persona che ha accanto, accusandola di urtarlo in continuazione, e appena si libera un posto a sedere ci si fionda. Due ore più tardi, il narratore ritrova il giovane davanti alla stazione di Saint-Lazare, mentre discute con un amico che gli sta suggerendo di aggiungere un bottone al suo soprabito. Niente di particolare, quindi, ma per dimostrare la potenza descrittiva ed evocativa delle parole, Queneau propone l'episodio declinandolo in 99 varianti, passando dai toni epici a quelli del tutto surreali.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
C'era un video bellissimo con lui seduto.
Albert Wolff?
Sì, è lei che gli... o lei seduta e lui girava attorno, non ricordo più. No, credo lui seduto e lei che praticamente diceva: tu mi rimbambisci con queste parole, ma sono vuote, non hanno alcun senso.
Sì, diciamo che
mi fai su.
Lui tenta sempre, per parlare di tecniche di comunicazione, lui tenta di persuadere lei, e naturalmente che va a vedergli immediatamente il gioco, lo scopre.
Certo.
Ragazzi, mi hai rotto le scatole.
C'era un ballottaggio tra Frankie Energy e Mine Alberto Lupo, cascavamo bene comunque perché sono due canzoni molto belle. Alla fine abbiamo deciso di mettere questa, che è veramente
è una novità,
un
ragazzi,
capolavoro della musica italiana.
È una novità su 105, un new for you, ogni tanto noi mandiamo in onda così... Carino. Che anno era?
69.
Come mai Pellecchia non lo sa a memoria? 73. Del 72.
2. L'hai detto 72, l'ha detto. 72.
Incredibile, un talento naturale.
Incrostato.
72, pensa a te. Alberto Lupo è andato via da tanti anni.
L'84, controllato.
Porca miseria.
Mancato, quindi sono già...
Ma giovane, 50 anni credo.
40 anni che manca. Sì, a 60 anni è mancato. 60 anni. Per i più giovani era un attore di prosa e anche di sceneggiati, perché all'epoca la denominazione...
È un presentatore che presentava proprio da attore.
Però non si chiamavano ancora fiction, ma si chiamavano sceneggiati, di cui il maestro era... Anton Giulio Maiano, lo ricordate? Da un'idea di
c'è stata, lui ha intercettato questi romanzi di un certo Archibald Cronin, tipo La Cittadella.
Sì, La Cittadella.
Vero. Sono diventati, e all'epoca Cronin era veramente un autore di bestseller. Molto.
Ha fatto anche Piccolo Mondo Antico, che invece è un romanzo italiano. Ha fatto anche quello, Lupo?
No, credo fosse Gino Cervi averlo fatto. Piccolo Mondo Antico era...
Fogazzaro?
Sì, giusto? Ma non credo Gino Cervi, forse. Io mi ricordo Ugo Pagliai. Il segno del comando. Che non mi faceva dormire da
vicino.
Il segno del comando.
Poi c'era tutto quel versante.
Come Andromeda.
È un po' fantascientifico, vero? Come Andromeda, bellissimo. Un po' Black Mirror.
Tutto non italiano era Belfagor.
Belfagor, quanto siamo
il
vecchi.
Il fantasma del Louvre.
Quanto siamo vecchi.
Comunque, tornando al framing, a come tu presenti i discorsi, vi annunciavo appunto di questa esperienza che ho avuto con... praticamente quest'uomo a Macerata che viene a sapere, a sentire tramite la radio, la televisione che una ragazzina è stata uccisa e che probabilmente un gruppo di persone di colore si è accanita, anzi addirittura è possibile, probabile che si sia cibata del suo corpo, con una retorica splatter assolutamente inaccettabile. E questo ragazzo, sentendo come gli viene presentata, non ha lo spunto di critica, di riflessione, di vedere chi mi sta dicendo queste cose. Anche perché, mi riallaccio a un discorso più generale, negli Stati Uniti, quando, anche se anche lì accadono grosse storture dal punto di vista della giustizia, quando tu sali sul banco dei testimoni come esperto, consulente, perito, la prima cosa che l'avvocato o la procura, a seconda di chi interroga, fa è chiederti le tue esperienze. Cioè vanno a vedere le carte, vedono i bluff. Cioè, ultimamente in Italia, se qualcuno interviene in un caso criminale, un caso giudiziario, e dice la sua, la gente non ha l'abitudine ad andare a pesare l'esperienza, le capacità, le competenze di chi sta dicendo cosa.
Che sarebbe come se assumo uno, prima guardo il suo curriculum.
Certo,
diciamo. È un po' la trasposizione di quel concetto.
Cioè, perché le esperienze vuol dire che, come tu pregiudichi...
Innanzitutto, in qualunque settore tu debba dare un parere esperto, è ovvio che l'esperienza è tutto. Se certo. Tu chiami l'idraulico e si presenta un ragazzino di 15 anni,
non ha esperienza.
Non ha esperienza, è già questa cosa. Però negli Stati Uniti, proprio tu, prima di aprire bocca e di poter dire la tua, cioè cosa pensi di un caso, io ti chiedo dove hai studiato.
Per capire quanto sei affidabile,
certo, sia dal punto di vista del curriculum, ma soprattutto quanti casi hai visto. Cioè, ad esempio, in Italia, sul piano della valutazione dei casi, delle casistiche, c'è un dato di fatto che è fondamentale. Cioè, quante volte tu hai lavorato per lo Stato, quante volte hai lavorato per le difese. Cioè, naturalmente non è che una persona che ha lavorato per lo Stato, per le procure dei tribunali, non possa anche fare il consulente della difesa, ma può anche farlo nella metà dei casi. Ma se tu scopri che chi si esprime, che dà una sua valutazione su un caso, lavora esclusivamente dietro compenso delle difese, allora forse c'è qualcosa che non funziona.
Certo.
Ma la struttura della comunicazione è tale per cui adesso è l'effetto Warren Harding, cioè la persona che dice noi confutiamo la tesi dell'accusa, della difesa, eccetera, eccetera, viene ascoltato per quanto ha capacità retoriche, per quanto è di bell'aspetto, per quanto la sua voce è gradevole, non per quanti casi simili ha visto. Per cui questo è, nel caso specifico...
Sì, mi viene da pensare che è un po' la differenza tra forma e sostanza, no? Quelli sono aspetti più formali,
sì.
E quegli altri sono aspetti più...
La fregatura del discorso, che è sempre il framing, cioè come tu presenti le cose, è che poi sono tutti meccanismi inconsci. Per cui alla fin fine non ti rendi conto che stai dando credito a qualcuno che credito forse ne ha meno della controparte. Cioè metti tutti e due sullo stesso piano. Cosa che accade in tantissimi campi decisamente importanti non accade nello sport. Nello sport, nel calcio, gli opinionisti tu li pesi già subito per quelli che era stata la loro carriera.
Naturalmente... Se hanno sbagliato troppi pronostici.
No,
hanno,
no, no, ma proprio se erano bravi calciatori.
Ah, in quel senso intendi? Gli ex,
non,
okay,
i
scusami,
migliori opinionisti, okay, non sono poi stati necessariamente bravissimi,
certo, no, anzi
calciatori.
Spesso sono stati calciatori, tra virgolette, minori, che sono molto, certo, bravi poi a commentare.
Però nel dargli credito, quantomeno tu gli riconosci il fatto che il mondo di cui parlano lo conoscono bene, perché sono parte di... Certo che se tu hai, come adesso sto pensando ad Ambrosini, prima ancora Paolo Rossi, purtroppo non c'è più, eccetera, sentir parlare loro, sentire le loro opinioni su un tema come il calcio, a questo punto hai il framing è meno importante, perché comunque, certo, chiunque può dire castronerie, però
se
sono
tu hai
persone
giocato,
informate sui fatti.
Sui fatti. Interessantissima, devo dire, oggi puntata di CSI Milano, in cui parliamo di comunicazione, parole e framing, come tu ci hai insegnato.
Yes, vi stavo raccontando di questo signore che a un certo punto, mentre sta facendo il suo lavoro, mi pare che facesse il fattorino, consegnasse merce con un furgone, un piccolo padroncino, sente alla radio di questo delitto, di questa ragazzina uccisa da un gruppo di persone di colore, e che sarebbe stata poi oggetto di il corpo di scempio. Naturalmente sente questa notizia mentre è sempre più carico, sempre più nervoso, sempre più aggressivo, e naturalmente non sta ad arretta sul fatto che l'informazione sia del tutto improbabile. Questo ve lo racconto perché c'è un prequel e un sequel. E il prequel è che a questo punto lui decide che non può più, non si può più andare avanti così, bisogna fare giustizia, e quindi se lo Stato non ci pensa, ci penserà lui, passa da casa, si prende un revolver, rientra col suo furgoncino, appena addocchia un gruppo di persone di colore che sta chiacchierando, tra cui alcune ragazze, tira fuori la pistola e spara. Naturalmente lo fa con dei risvolti... Non dico comici, perché, ma è un uomo di grossa statura e di corpulento, per cui pigiato in una macchina piccola, perché ha lasciato il furgone per prendere la macchina, e naturalmente questo tirar fuori, estrarre il braccio con l'armato e sparare contro questo gruppo è impacciato, per cui prende soltanto una persona sola, il resto fortunatamente no. E questo è il prequel legato a una framing di un certo tipo. Quando poi verrà preso, catturato, anzi lui stesso si presenterà nella piazza principale del paese, avvolto da un tricolore, dicendo: quello che ho fatto l'ho fatto per il popolo italiano.
Ma mi sembra quel genio che l'aveva fatto da poco in Italia, sì, che aveva sparato, no? Come si chiamava quello lì, quel simpaticone?
Comunque, quando si arriva al processo, lui naturalmente cosa confesserà? Che durante il processo una delle vittime, la vittima che aveva colpito all'addome, una ragazza oltretutto, si alzerà un po' con la maglietta per far vedere la cicatrice di questo. E a questo punto la persona crolla completamente, perché messo davanti al salto logico di guarda che cosa hai fatto, uno che non c'entrava nulla, gli hai messo a rischio la vita, questo improvvisamente crolla e dice: mi spiace, non ho capito nulla, non ce l'ho mai avuta io con. E sono certo, ve lo posso dire perché l'ho seguita questa vicenda, tutto è stato innescato dalla magia, in questo caso la malvagità delle parole.
Ma peraltro quella strage a cui si riferiva quel tizio che parlava in radio era accaduta davvero in quei termini o era a sua volta una fake news?
Era una fake news naturalmente. Ma su questa fake news poi si è costruito anche un libro, perché attenzione, poi è una fake che si è costruita sulle fake, perché alla domanda ma da dove salta fuori che quella particolare etnia ama cibarsi di carne umana ovunque nel mondo, e la risposta di chi era sosteneva questa tesi è: ma lo sanno tutti, basta andare su internet. Come se internet fosse sempre...
Certo. Ma questa che ci sta raccontando è la storia più attuale del mondo, cioè oggi il mondo funziona esattamente
certamente
così.
Purtroppo in realtà purtroppo succedono queste cose. Torniamo un salto indietro e vediamo un pochino invece il nostro Keno, come ci racconta la variante e come ci propone la stessa vicenda sotto altre...
Seconda parole. Parte della scheda.
Per esempio c'è lo stile sorpresa. Come eravamo schiacciati su quella piattaforma. E come non era ridicolo e vanesio quel ragazzo? E che ti fa? Non si mette a discutere con un poveretto che lo avrebbe spinto? E non ti escogita niente popò di meno che andare svelto a occupare un posto libero? Invece di lasciarlo a una signora. 2 ore dopo indovinate che ti incontro davanti alla stazione Saint-Lazare? Ve la do a 1000 da indovinare. Ma proprio lui, il bell'imbusto, che si faceva dare consigli di moda da un amico. Stento ancora a crederci. Kenò decide poi di virare su uno stile telegrafico e la vicenda si trasforma così. Bus completo, stop. Tizio lungo collo, cappello, treccia, apostrofa sconosciuto, senza valido pretesto. Stop. Problema concerne alluci toccati tacco, presumibilmente azione volontaria. Stop. Tizio abbandona diverbio per posto libero. Stop. Ore 2, stazione Saint-Lazare. Tizio ascolta consigli moda interlocutore. Stop. Spostare bottone, segue lettera. Stop.
Sai che non ho mai capito una cosa, ma nei telegrammi stop viene raccontato come parola?
Credo di no.
Questo non lo so.
Delle volte gli stop sono più delle altre parole.
Ma non ancora i telegrammi? Sì, beh, un po' sì, credo, no?
No, non
per le condoglianze, tipo, ancora sì, secondo me.
No, se tu ti risulti il telefono che hanno in Poste Italiane piuttosto che... Sì, te li fanno ancora, cioè c'è chi li raccoglie, li spedisce.
Li fai per telefono, sì.
Comunque una volta Paul McCartney era in studio, gli è arrivato un telegramma, lui ha aperto e c'era scritto sei al numero uno in America con I want to hold your hand. Scusate, ma io parlo solo di Paul McCartney.
ai tempi era una roba...
Cioè, aprì il telegramma e c'era scritto siete al numero uno in America, hai capito?
Bella notizia.
Per dire.
Torniamo.
Comunque, abbiamo sentito due esercizi di stile sulla stessa banale storia, un raccontino intanto prima di arrivare all'ultima parte. Di parallelamente al progetto Manhattan, che voi ben saprete, conoscerete, il progetto Manhattan è quello della costruzione della bomba atomica, per cui furono raccolti i migliori scienziati mondiali che erano anche fuggiti al nazismo. Sempre l'effetto framing, su cui vi chiedo di darmi un vostro
parere. Interroga, professor Picozzi.
Vi interrogo. Praticamente a un certo punto, siamo nel 1944 e si vuole capire esattamente quali sono i danni che la contraerea, i proiettili nemici arrecano agli aerei americani. Per cui si analizzano tutti gli aerei rientrati alla base, si vanno a vedere tutti i colpi che hanno colpito, cioè che hanno attinto il velivolo. Lo scopo è quello di studiare dei mezzi di protezione, degli schermi di protezione per far sì che le parti più colpite non vengano danneggiate in missione e quindi che ci sia una sopravvivenza maggiore. E quindi si valutano tutte le zone colpite e si scopre che in particolar modo la fusoliera di questi aerei, gli Spitfire piuttosto che, era particolarmente danneggiata negli aerei. E i militari si alzano dicendo bene, allora piastre di metallo rinforzate a proteggere. Finché si alza un certo Abraham Wold, che di professione fa il matematico, arrivava dall'Ungheria, scappato al nazismo, rifugiato in America, che vi dice voi non avete capito una mazza.
Proprio così, in italiano.
Assolutamente. Diciamo. Adesso dovete dirmi per quale motivo non hanno capito la mazza.
Ah, io non ci provo nemmeno.
Ecco, questo è un altro degli esempi di bias, di errori di trappola, perché si erano dimenticati di una cosa fondamentale. Cioè, tutti gli aerei che stavano valutando e i colpi portati soprattutto alla fusoliera erano relativi solamente agli aerei rientrati dalle missioni. Tutti quelli che erano caduti in battaglia non potevi esaminarli.
Quindi al limite potevano non proteggerli, tanto vuol dire era inutile colpire.
Il problema è un altro, che andavano protette proprio quelle zone che non erano state colpite da proiettili, perché quelle veramente colpite da proiettili, tipo il motore,
non gli aveva fatto
proprio
niente.
Era stato abbattuto, per cui in realtà...
Cioè non sui superstiti, sui caduti.
Certo. Le zone libere del motore dei superstiti erano proprio quelle che dovevano essere rinforzate, perché i caduti erano caduti per quei colpi.
Certo.
Andiamo con la terza parte. Ultima parte di CSI Milano, va.
Sì, abbiamo sentito un'intonazione raccontata come fosse una sorpresa, uno a stile telegrafico. Adesso l'ultima versione è quella che più assomiglia però all'attualità.
Ancora di più, già queste due.
Questa qui è complottista piuttosto che addosso a, pensate, governo ladro, eccetera, eccetera.
Sentiamo.
Poteri forti?
Poteri forti.
Alcune varianti hanno un evidente effetto comico, mentre altre risultano inquietanti. Come quella che racconta la medesima, banale vicenda in stile reazionario, assai diffuso ai tempi della pubblicazione del libro, ma non solo. Naturalmente l'autobus era pieno e il bigliettaio sgradevole. L'origine va cercata, come ovvio, nella giornata di 8 ore, nei progetti di nazionalizzazione. E poi i francesi mancano di organizzazione e di senso civico, altrimenti non sarebbe necessario distribuirgli il numero d'ordine per la coda dell'autobus. Ordine, ecco quello che ci vorrebbe. Quel giorno eravamo in 10 ad aspettare sotto un sole che spaccava le pietre, e quando l'autobus è arrivato c'erano solo 2 posti e io ero il 6º. Per fortuna che ho detto servizio, mostrando una tessera qualsiasi con la mia foto e una striscia tricolore di traverso. Queste cose fanno sempre impressione sui bigliettai e sono salito. Naturalmente non ho nulla da spartire con quella ignobile giustizia repubblicana e ci mancava altro che perdessi un appuntamento d'affari importantissimo per una stupida storia di numeri progressivi. Sulla piattaforma eravamo pressati come sardine in scatola. Questa promiscuità è disgustosa e non la sopporto. La sola cosa che può compensare un'esperienza così sgradevole è talora il contatto dell'avantreno dei respingenti posteriori di una madamigella in minigonna. Ah, gioventù, beata gioventù, ma non eccitiamoci. Quella volta nei pressi non avevo che degli uomini e c'era una specie di capellone con un collo smisurato e che portava intorno al suo cappello floscio una specie di treccia invece del nastro. Gente da mandarla subito in campo di lavoro. Non so, per fare scavi archeologici, per esempio. Ai miei tempi stavamo nelle associazioni di combattenti, non nelle assemblee. E quell'arnese non si permette di strapazzare un reduce della guerra del 14-18, un vero reduce, croce di bronzo. E questo che non reagisce. È davanti a cose del genere che si capisce che il trattato di Versailles è stato una truffa belle buona. Quanto al giovinastro, si butta su di un posto libero anziché lasciarlo a una signora incinta. Che tempi! Ebbene, questo moccioso insolente l'ho rivisto 2 ore dopo davanti alla Gare Saint-Lazare, in compagnia di un altro drogato della stessa risma che gli dava dei consigli sul suo abbigliamento. Se ne andavano a spasso su e giù tutti e due, invece di andare a fracassare le vetrine di una libreria comunista e bruciare un po' di libri. Povera Francia.
Povera. Povera Francia.
Cioè, è come riprendere tutto un discorso, e torno a dire, assolutamente banale, e invece girarlo come... I francesi non sanno stare in fila. Stavo pensando, naturalmente, questo di solito lo si dice degli italiani.
Infatti, siamo più noi.
Mentre gli inglesi saprebbero invece disciplinarsi in maniera assolutamente perfetta. Ed è questa modalità, una modalità che trovo assolutamente moderna, quella di una doppia morale, cioè quella che riguarda gli altri che naturalmente sono degli sfacchinati, sono dei drogati, sono... perdi tempo, gente senza rispetto, e una morale invece personale in cui il tizio del racconto dice: ma io soffro questa calca, questo contatto con l'umanità, a parte i respingenti delle signorine. Che lì si lascia
non
andare.
Ce la faccio
lì, beata gioventù, esatto. Tutto sommato, e poi esibisce un falso documento per salire e non fare la fila, ma naturalmente chi parla è legittimato perché è di un'altra categoria. Questo è un qualcosa che... Ma il tema della puntata è, secondo me, quello che naturalmente mi proponevo di raccontarvi, quanto le parole, quanto la modalità con cui vengono espresse, il framing soprattutto, possa mutare completamente e in maniera inconsapevole la percezione. In tutte le negoziazioni ostaggi ci sono delle tecniche che non vi rivelerò, ma che naturalmente fanno parte delle armi della persuasione, e naturalmente toccano alcuni tasti. Certamente uno dei tasti è quello che si insegna a tutti i negoziatori ad avere in testa un vocabolario dei sinonimi e dei contrari, perché la prima regola quando devi descalare, cioè devi contenere, far scendere, scemare l'aggressività, è quello di riprendere, fare una sorta di sommario, di mirroring, di rispecchiamento di quello che l'altro ti dice, ripetendo esattamente 2 o 3 delle parole ma con aggettivi meno forti. Per cui se una persona ti dice sono incazzato nero, tu gli rispondi vedo che sei arrabbiato. Se l'altro replica sono arrabbiato, tu gli rispondi che cos'è che l'ha irritata?
Ah, sempre meno.
A sminuire.
Quindi mettendo in...
Alla fine lo limoni. Cioè, lo fai.
Alla fine tu rallenti, utilizzi, forse ve l'ho già detto, ma uno dei più famosi negoziatori, un certo Chris Voss, ex FBI, che adesso fa il negoziatore aziendale, quello che, probabilmente ve l'ho già anche detto, quello che usa come arma fondamentale è il tono della voce. Lui definisce il tono della voce che ha con gli ostaggi il tono del DJ di mezzanotte.
Ah, okay.
E per lui la voce del DJ di mezzanotte è la voce calma, pacata, empatica.
Un saluto a Nick the Nightfly.
Ecco. E quella è naturalmente una cosa che può veicolare calma, tranquillità, e tutto andrà bene, tutto è sotto controllo.
Radio 105. Proud to be different.